Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutte e a tutti. Io sono Elena Mordiglia e questa è Good Times, la trasmissione di Radio Popolare che vi racconta il fine settimana. Le scalette cominciano veramente a essere fitte, 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 insomma sono tante le cose da fare là fuori. Oggi facciamo veramente un viaggio e vi portiamo a Como, a Napoli, ad Arese, facciamo una puntatina a Cannes naturalmente con la nostra Barbara Sorrentini, un viaggio un po' anche nel tempo, nell'ultima parte andremo a fare una visitina al Medioevo, insomma, tante cose vi raccontiamo. Ho anche tantissime segnalazioni che mi mandate sempre a mordiglia@radiopopolare.it. Io cerco di raccoglierle e poi di restituirvele in onda. Continuate a mandarle diretta a chiocciolapopolarenetwork.it o 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Allora, staremo insieme fino a l'una, come al solito. Tra poco cominciamo invece con un festival che si prende la città di Milano, in particolare attraverso i temi, diciamo, perché si svolge in un luogo che è base qui a Milano. Adesso tra poco vediamo tutti i riferimenti. È cominciato ieri, va avanti fino a domani ed è il festival di WeWord, nell'edizione di quest'anno veramente molto ricca, con tante cose da vedere e da fare. Ne parliamo tra poco con la nostra prima ospite. Allora, per introdurci all'argomento, un brano, diciamo, a tema. Lei è Angèle e questa è la sua Balanston qua.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Allora andiamo alla 14ª edizione del WeWord Festival che si tiene qui a Milano. 3 giorni cominciati ieri e vanno avanti fino a domani. Ci sono incontri, film, musica, ci sono racconti sui diritti delle donne, la lotta agli stereotipi e alle barriere di genere. Il tutto ad accesso libero e gratuito e il tutto ce lo facciamo raccontare da Rachele Ponzellini di WeWord. Buongiorno, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti, grazie mille.
Buongiorno, allora, 14ª edizione del Festival, quindi insomma l'abbiamo già incontrato in diverse sue edizioni, per chi ancora non fosse stata e stato lì da voi, che cos'è il WeWorld Festival? Cos'è WeWorld? Magari possiamo partire da lì.
Certo, grazie mille. Sì, vi racconto brevemente chi è WeWorld. Noi siamo un'organizzazione umanitaria indipendente e lavoriamo in 26 paesi nel mondo, compresa l'Italia, con progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. E i nostri progetti diciamo hanno l'obiettivo di portare al centro chi si trova ai margini, margini intesi come geografici o sociali, per dargli spazio, per dargli voce, e lo stesso cerchiamo di farlo anche attraverso appunto WeWorld Festival, che come dicevi è alla 14ª edizione e è un appuntamento annuale che organizziamo per promuovere proprio il dibattito e la consapevolezza sulla parità di genere, e lo facciamo abbracciando una vasta gamma di forme espressive, quindi ci sono talk, musica, DJ set, due mostre fotografiche, quest'anno anche attraverso il cinema una selezione di film. E quest'anno il tema che abbiamo portato è usciamo dalla bolla, in quanto vogliamo coinvolgere sempre più persone in questa conversazione, e siamo molto orgogliosi del festival. Quest'anno si tiene a base Milano, che ringraziamo, come gli anni scorsi, e il programma di quest'anno ci guida attraverso dei temi cruciali per noi come il consenso, la maternità, la non maternità, l'economia, il femminismo e molta altra ancora.
Eh sì, hai citato la non maternità, il mio occhio cade subito nel programma sul nome di Ilaria Dondi, che è stata tra l'altro anche nostra ospite a Sui Generis, così come Azzurra Rinaldi, così come molte delle persone che passano attraverso il festival in questo fine settimana. Dicevamo appunto che quest'anno ci sono anche dei film, avete quindi deciso di allargare ulteriormente il linguaggio con cui affrontate questi temi. Questo mi sembra un elemento di interesse, proprio per quell'idea di uscire dalla bolla che dice. Forse anche allargando le possibilità di linguaggio.
Esatto.
Si può.
Esatto, sì, cerchiamo di abbracciare un po' tutte le forme. Oggi ad esempio, oggi pomeriggio c'è Baghdad on Fire di Karara Razawi alle 16, che racconta appunto di una giovane donna irachena che lotta per i diritti in prima linea, e oltre ai film abbiamo anche diverse forme. Oggi in questo momento c'è un live painting dell'associazione Venus qua a base, e domani ci sarà anche la registrazione del podcast, live recording del podcast Grembo con Anna Quistapace e Martina Tescari, che tra l'altro è protagonista della mostra, una delle due mostre, Dreaming of Zeno di Anna Laura Cattelan. Quindi insomma sì, siamo molto felici di poter abbracciare tante forme diverse e coinvolgere un sacco di ospiti che vengono con noi, di cui ringraziamo sempre per la collaborazione e con cui fare dei dibattiti insieme.
Senti, un'altra delle novità di quest'anno che leggo è che per la prima volta per tutta la durata del festival c'è uno spazio dove possono andare bambini e bambine.
Esatto, siamo molto felici anche di questo, perché giustamente era da anni che provavamo a organizzarci e che insomma era una richiesta giustissima, e quest'anno insieme a Gaia Family Hub, con cui collaboriamo, ci sarà sia stamattina che oggi pomeriggio che domattina un programma child care, quindi si potrà venire, insomma, lasciare i bimbi e le bimbe se si vuole, andare a sentire un dibattito, e quindi siamo molto felici di questo e proviamo, sia, vediamo, sperimentiamo come va quest'anno, però ne siamo molto contente.
Certo, ci sono anche proprio dei contenuti per loro, ad esempio la chiacchierata Tutto quello che non sai sul Menarca, che è appunto per la fascia,
esatto,
9-12 anni. Interessante.
Sì, sarà domani dalle 16 in auditorium, appunto si chiama Chiacchierata Femminista Junior, in quanto Chiacchierata Femminista è un format che insomma, un po' chi ci conosce portiamo avanti sempre qui a base Milano da diversi mesi, e sarà appunto rivolto invece a, diciamo, le ragazze dai 9 ai 12 anni, con Sara Zanoni, e siamo molto insomma contenta anche di poter organizzare questo momento.
E poi è anche un'occasione questa del festival per conoscere gli spazi donna di WeWorld, che sono sul territorio della città, sul territorio, che sono degli spazi di ascolto, di orientamento al lavoro, di supporto alla genitorialità, che sono utili e che quindi poi possono essere frequentati durante l'anno. Rachela Ponzellini, si riesce a uscire dalla bolla? Qual è la risposta che avete un po' dal pubblico che è venuto ieri, che comincia ad arrivare oggi?
Allora, ci proviamo, sì. Ieri è stato molto, molto partecipata già l'inaugurazione del festival, anche stamattina ci sono un sacco di persone, insomma anche base si presta molto per rimanere, per fare delle chiacchiere, quindi invitiamo tutti a venire a fare un passaggio, speriamo che appunto allargando, proprio come dicevi tu, anche le forme espressive attraverso cui lo facciamo, questo possa essere ancora più un motivo di coinvolgere altre persone a venire a far parte del dialogo. Quest'anno poi cerchiamo di portare anche persone fuori dalla bolla, quest'anno ad esempio c'è Patricia Pancararé, che è un'attivista dello Stato di Bahia in Brasile con cui collaboriamo sui diritti delle donne indigene, quindi portare anche esperienze no al di fuori, che è un po' il lavoro che facciamo anche noi nel mondo, quindi insomma speriamo di riuscire a uscire un po' fuori.
Speriamo, speriamo. Poi appunto i temi che trattate sono molti e diversi, quindi magari quando si parla di soldi con Azzurra Rinaldi si esce un po' depresse, ma poi fuori si trovano magari le mamme di merda o la comica
esatto.
Giada Biagi, e lì si prova a riderci
esatto.
su. Grazie, grazie mille. Grazie allora a Rachele Ponzellini, che è appunto coordinatrice della comunicazione di WeWorld. Ricordiamo il sito internet di riferimento.
Esatto, allora trovate tutto il programma su weworld.it, potete iscrivervi su Eventbrite o presentarvi direttamente a Base Milano.
Va bene,
siamo,
ci saremo.
Domani sera.
Grazie mille, grazie,
grazie
Rachele.
Grazie mille,
grazie per essere stata con noi.
14ª
edizione del Festival di WeWorld, l'ha detto già Rachele, weworld.it, lì trovate tutte le informazioni. Il prossimo brano è con annuncio, perché ci andiamo ad ascoltare sempre con grande piacere una donna anche che canta con le donne, che parla, che racconta le donne attraverso il canto. Lei è Camilla Barbarito, perché ve lo voglio dire che stasera potete trovare Camilla Barbarito e il Sentimento Popolare alle 21:30 a Turbigo, a Selva Viva, che è in via Tre Salti.
Chai shukariye,
iri dikman chaye. Alem pekena.
Chai shukariye,
mochiye.
Chai shukariye,
iri dikman chaye.
Ma pirur de palamande, ma pirur de palamande, chaye.
Chaye.
Chayurie, chukarie, ma pirur de palamande, ma pirur de palamande, chaye.
Chaye.
Alem petema.
Chay chukarie.
Mochilie.
Chay chukarie.
Iri dikman chaye. Alem petema.
Chay chukarie.
Mochilie.
Chay chukarie.
Camilla Barbarito questa sera a Turbigo alle 21:30 a Selva Viva in via Tre Salti, e noi ci andiamo a collegare con la nostra Ira Rubini per parlare di teatro. Ciao Ira.
Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
Buongiorno.
Allora, dunque, finale col botto del festival presente indicativo, quello che c'è stato e c'è per tutto questo weekend ancora nelle sale del Piccolo Teatro e che porta ogni due anni, e speriamo che continui anche nei prossimi anni, creato per volontà del direttore del Piccolo Claudio Longhi, le cose più interessanti del panorama europeo ed extraeuropeo, cose che in Italia arrivano difficilmente. Ancora per stasera c'è Rotko, il monumentale spettacolo che mescola tecnologie e linguaggi espressivi fra cinema e teatro e installazione di Luca Stwarkowski, una meraviglia, dura quasi quattro ore ma veramente come non sentirle, a partire da un fatto di cronaca, la vendita di un falso Rotko, un caso famoso di tanti anni fa che invece è un modo per riflettere sul reale e il virtuale, si utilizzano modellini, le Steadicam per riprendere da vicino gli attori che però vediamo anche sulla scena, un panorama su un ambiente sonoro raffinatissimo che accompagna lo spettacolo per tutto il tempo, un grande schermo che sovrasta la scena su cui appunto vediamo come in un film quello che vediamo accadere anche sul palcoscenico, insomma uno spettacolo molto complesso, interessantissimo, bellissimo, solo per questa sera, mentre questo weekend ci sono in scena anche Marta Gornitzka che con il suo Mother's Song for Wartime, cioè una canzone per il tempo di guerra, prosegue la propria ricerca sul coro, il coro elemento fondamentale della tragedia classica, rivisitato in chiave contemporanea. Stavolta si tratta di un coro di donne dai 10 ai 71 anni, ucraine, bielorusse e polacche, sfuggite dalla guerra e dalle persecuzioni, una mescolanza di canzoni tradizionali e invece di sperimentazione vocale e di spettacolo, questo al Piccolo Teatro Studio Melato. E ancora vi ricordiamo che invece un altro spettacolo del weekend che chiude il festival definitivamente è Nina della compagnia italiana Fanny Alexander, anche loro tra i giganti insomma del teatro di ricerca italiano, un omaggio a questa grande interprete del jazz che nasce come pianista e quello avrebbe voluto fare, essere la prima pianista classica di colore, poi progressivamente insomma attraverso il lavoro che faceva per mantenersi, cioè la cantante nei locali, è diventata una delle icone del jazz e non solo ma anche dell'impegno politico della comunità afroamericana. Ecco, per il resto vi segnaliamo che ci sono ancora in scena due spettacoli interessanti, come Le ragazze libere di Tania Slivar, la regia di Paola Rota, una commedia sulla necessità di andarsene, soprattutto dalla provincia, per ritrovare un'identità anche sessuale più indipendente, all'Elfo Puccini fino a domenica, invece Le memorie di Ivan Karamazov da Dostoevsky, la regia di Luca Micheletti, sul palco un grande insomma del nostro teatro, Umberto Orsini, sempre all'Elfo Puccini. Fra le giovani compagnie vi segnaliamo al Teatro Autoff per la rassegna Prendere posizione, la compagnia Peso Piuma, che è stata nostra ospite al Suggeritore, con il suo nuovissimo testo spettacolo dal titolo Amazon Crime, e chiaramente si parla delle vite legate di coloro che sono legati a celebri multinazionali, insomma, si va a vedere come sono.
Senti, hai citato il Suggeritore, che cosa succede lunedì?
Allora, lunedì abbiamo la musica dei Le Piot, che sono un duo molto interessante, italo-tedesco, poi abbiamo un'altra delle compagnie della rassegna Prendere posizione, l'Autoff, che viene a proporci il suo spettacolo, abbiamo Giuseppe Provinziano che invece è con Storia di Noi al Teatro della Cooperativa, e abbiamo la radionovela di Basilio e Tiziana che ritornano con la Pepetta in cortile, vi aspettiamo dalle 20:30 al Suggeritore Night Live lunedì sera, dopodomani sera. L'intervista che sentiamo invece è Luigi De Angelis, uno dei fondatori di Fanny Alexander, sullo spettacolo Nina, appunto dedicato a Nina Simone al Festival Presente Indicativo, che potete vedere questo sabato e questa domenica.
Ce l'andiamo subito ad ascoltare, grazie mille Ira Rubini.
A risentirci.
A risentirci, ciao. Buon fine settimana, ciao.
Nina è uno spettacolo che fa parte di una serie di ritratti mimetici che con Fanny Alexander abbiamo cominciato a disegnare da un pochino di anni, basandoci sull'idea che esistono testimonianze registrate molto ricche di voci, di personaggi che sono esistiti e che hanno lasciato una registrazione, una testimonianza della loro voce, partendo dall'idea che all'interno di una voce ci sia un pozzo di informazioni nascoste sulla vita e anche sulle ferite possibili di questi personaggi che hanno avuto un ruolo importantissimo nella nostra cultura o comunque nella cultura occidentale o italiana. E il primo di questi ritratti è stato quello fatto su Primo Levi, che ha debuttato alcuni anni fa. Questo ritratto su Primo Levi si basava sull'idea di non mettere in scena l'opera letteraria di Primo Levi, ma di utilizzare la voce registrata di Primo Levi, che veniva trasmessa nelle orecchie tramite gli auricolari all'interprete Andrea Argentieri, per poterla poi come rivisualizzare, a ridarle vita in una forma di bassorilievo. A partire da questa idea, che secondo noi ha funzionato bene, perché si crea questo strano miraggio, no? di questo corpo che è come rimesso in vita, con tutto anche il portato della forza, della sua oralità, c'è nata l'idea di continuare il percorso andando a individuare altre figure che potessero essere ricche di un portato proprio tramite l'oralità che ci parli ancora oggi al presente, perché in questa tecnica che noi chiamiamo dell'eterodirezione, la cosa molto forte che secondo noi nasce nel momento in cui si vanno a delineare questi ritratti mimetici è il fatto che c'è la sensazione di trovarsi non in un tempo del teatro, quindi in un tempo connesso col passato, ma un tempo del presente, dove la parola, non essendo igienizzata, come di solito siamo abituati a fare a teatro con la dizione tutto, e non solo, ma basandosi su questa specie di adesione all'impronta di questa grana, no? Di questa voce che si porta anche le sue sporcature, le sue, come anch'io adesso quando parlo che mi porto i miei tentennamenti nella voce, una cosa che facciamo abitualmente nel parlare quotidiano, questa speciale qualità crea verità, porta vita al reenactment, a questa forma di rimessa in vita di una figura del passato. E per quello siamo andati a individuare la figura di Nina Simone, una figura che ha intercettato tantissime questioni, perché Nina Simone è stata non solo una cantante, prima di tutto lei si definiva una grandissima pianista, e c'è già una frattura nell'esordio della sua carriera in quanto artista, nel senso che lei voleva diventare la prima pianista nera della storia, e invece è stata obbligata, per poter anche vivere, a darsi un nome, perché il suo nome non è originario, non è Nina Simone, ma è Eunice, darsi un nome per celare a sua madre, che non doveva sapere che andava a suonare, a cantare nei piano bar, un'altra identità. E quest'altra identità è un'identità che quindi lei ha nutrito, ovviamente con la sua straordinaria sensibilità di musicista, ma allo stesso tempo di persona, di essere umano, ma che allo stesso tempo rappresenta di già una ferita, una sofferenza, perché è un vestito che lei si è dovuta mettere, che non voleva mettersi. Questa cosa è dovuta alla questione del razzismo. E quindi Nina Simone poi è un'altra figura che è molto interessante da un certo punto di vista, perché ha trovato la sua voce, ha trovato il suo palcoscenico non tanto negli Stati Uniti ma in Europa, soprattutto a Parigi e non solo.
E questo era Luigi De Angelis, che presentava lo spettacolo appunto Nina, che è in scena oggi alle 21.30 e domani domenica alle 16 in Prima Nazionale al Teatro Grassi in via Rovello 2 qui a Milano. Yeah, your constitution. Eccola qua Nina Simone che ci accompagna alla pubblicità. Tra poco con riprendiamo poi con la seconda parte di Good Times. Destruction of all the evil that will have to end. Times Radio Popolare, il fine settimana raccontato dalla redazione culturale di Radio Popolare. E della redazione culturale è entrata in studio e mi ha raggiunta la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Buongiorno, buongiorno. Per parlare, sì, Elena, di una mostra secondo me molto, molto importante. Quando la fotografia riesce, come dire, a smuovere le coscienze, no? Quando guardi queste foto belle, intense, poi vieni via e non è più come prima. E sto parlando di una mostra che è ospitata fino al 25 di maggio, troppo poco secondo me, comunque meglio di niente, alla Biblioteca Sormani di Milano. Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta. E sono le fotografie di Stefania Prandi, che è una bravissima fotografa e giornalista e anche scrittrice, ha collaborato con tante testate nazionali e internazionali, ha preso dei premi, eccetera. E lei è l'autrice di queste fotografie e anche di un libro, edito da 7-9, che è intitolato Le conseguenze, dove racconta le storie di queste famiglie che ha incontrato, perché questo progetto è durato anni e diciamo è entrata nella vita di queste persone, madri, genitori, ma anche figli, fratelli, che purtroppo hanno avuto in famiglia una donna che è stata uccisa dal marito, dal fidanzato, insomma, quindi sono situazioni. Però lei con una grande delicatezza riesce a mostrarci queste atmosfere piene di dolore, ma anche di voglia di reagire, no? Allora, questa mostra è stata organizzata da Libere Sinergie, che è un'associazione impegnata sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, e da Giulia, che sono Giulia Giornalista, un'associazione nazionale di giornaliste impegnate su questi temi e anche a combattere nelle redazioni e nei media il modo di parlare di queste notizie. Allora, intanto vorrei farvi sentire allora, di Libere Sinergie, Alessia Guidetti, che è la presidente.
È un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza contro le donne e cerca di trovare tutte quelle soluzioni che possono essere un pochino alternative per parlare del fenomeno, per parlare dell'argomento.
Allora, è un argomento estremamente scottante, perché negli ultimi anni se un giorno non sentiamo una notizia di questo tipo, il giorno dopo ne sentiamo di due donne uccise oppure a cui viene fatta violenza, quindi tema molto scottante.
Sì, è un tema scottante, e in realtà con il lavoro che siamo riusciti a portare insieme a Giulia Giornaliste e quindi la mostra fotografica di Stefania Prandi, in realtà si parla di chi resta e quindi di quella parte, di tutta quella parte dei parenti, dei familiari di cui spesso ci si dimentica. Ci ricordiamo in questo periodo di Gino Cecchettin, ma perché è riuscito, grazie anche alla figlia ad Elena, ad essere comunque presente e a ricordare che non ci si deve nascondere dietro il dolore. Secondo me questa è stata la forza del padre di Giulia.
Sì, e poi anche, come dicevate nella presentazione, dare l'importanza che merita a queste notizie.
Sì, anche perché si rischia di banalizzarle. Adesso come adesso sono diventate notizie che non fanno più neanche notizia. Se prima c'era tutta una sorta di comunicazione, adesso non solo questa comunicazione non è cambiata, quindi resta comunque tutta da rifare, ma in realtà diventa proprio smorta nei piccoli titoli di coda.
Invece sono cose importantissime. Sì. E mostre come queste servono a cambiare anche un po' la coscienza?
Servono a smuovere la coscienza, cambiarla no, la coscienza non si cambia secondo me. Servono a smuovere, a toccare quella parte interna che ognuno di noi tende a tenere nascosto per paura di affrontare il dolore.
A chi è rivolta? Ai giovani?
A tutti, anche perché non esiste un target di età. Puoi essere ammazzata a 20 anni, puoi essere ammazzata a 30, 40, 50, 60. Quindi quello che gira intorno al dolore della morte violenta di una donna, che può essere la madre, la sorella o la figlia, non ha età. Quindi ognuno di noi deve fare i conti con il dolore che c'è in queste foto.
Hai la sensazione che siano aumentati i femminicidi oppure sono più visibili?
Secondo me non sono aumentati, il numero è sempre quello, perché ammazzano una donna.
Anche anni fa?
Sì, uno ogni 3 giorni, i numeri non sono diminuiti, in realtà è cambiata la comunicazione e non è cambiata in meglio, quindi quello che noi percepiamo.
Perché non è cambiata in meglio?
Perché l'abbiamo metabolizzata, oramai la morte di una donna è stata metabolizzata, quindi mentre prima comunque
come le morti sul lavoro, hai fatto questo collegamento,
perché per me hanno un'assonanza la notizia che sentiamo di 3 morti al giorno sul lavoro e una donna ammazzata ogni 3 giorni, alla fine arrivano nello stesso modo. Adesso arrivano e vanno via e passano via senza che si soffermino nella mente. Mostre come queste servono non solo a smuovere la mente, ma ad entrare anche nella parte dell'anima.
Cosa deve cambiare?
Non te lo so dire, credimi.
È troppo grande il problema.
No, non si riesce a capire. Cioè sembriamo delle galline nell'aia, cerchiamo di fare di tutto, dalla mostra come rivestita, allo sponsorizzare questa mostra, allo spettacolo tanto meno non capita, a fare rete. Non lo so, forse quello che dovrebbe cambiare è la consapevolezza che può succedere.
30 fotografie che, come dicevo, smuovono la coscienza e la fotografa è Stefania Prandi.
Un progetto che è iniziato nel 2016 con l'idea di raccontare le conseguenze dei femminicidi, quindi l'impatto che i femminicidi hanno sulla società Al di là dei racconti di cronaca che vengono fatti purtroppo quasi quotidianamente, quindi l'impatto che i femminicidi hanno sul resto della società. Siccome le famiglie sono la prima cellula della società, la mia idea iniziale è stata quella di indagare quando una donna muore per mano di un uomo, è soltanto la donna che muore, ma quali sono le altre conseguenze?
Quindi il dolore che resta.
Quindi il dolore che resta dei familiari, ma nello specifico poi iniziando il progetto e incontrando poi i familiari mi sono accorta che esiste in Italia un movimento informale di genitori, figli, fratelli, sorelle, di vittime di femminicidio che in realtà si organizza per resistere allo stigma della società, per ricordare le proprie amate e anche per aiutarsi tra di loro. Quindi è un movimento che non è paragonabile a quello delle madri di Blasa De Mar, che sono più organizzate, però è comunque un movimento che in realtà interviene a livello soprattutto locale, che aiuta anche altre donne, che va nelle scuole a parlare, che va anche nelle trasmissioni, per gli orfani speciali adesso, che sono i figli delle madri uccise dal padre, esistono delle chat nelle quali loro si danno consigli anche sulle leggi, su come affrontare i processi e così via. Ed è come dire un fenomeno che da un punto di vista mediatico non è ancora abbastanza registrato, non viene data ancora abbastanza importanza a questi familiari che di fatto contribuiscono a migliorare la società. Alcuni ad esempio hanno fatto anche parte di commissioni parlamentari per la stesura della legge 4 2018, che è la legge sugli orfani speciali.
Io ho un'impressione che siano aumentati i femminicidi negli ultimi anni, perché una volta le donne accettavano e subivano rapporti che magari erano finiti oppure tradimenti eccetera, adesso che le donne rifiutano spesso le uccidono.
Dunque questo in realtà è un tema un po' controverso, perché da un punto di vista storiografico non abbiamo abbastanza elementi, abbiamo soltanto analisi di alcuni periodi storici, ma ci sono dei testi molto importanti, che uno ad esempio è di Laura Schettini, che dice che in realtà il fenomeno può essere letto in entrambi i modi. Se vediamo delle documentazioni in Europa in epoca medievale successiva, in realtà si vede che comunque esistevano già i femminicidi, e soprattutto quello che noi sappiamo è che in realtà il nostro ordinamento giudiziario viene dall'idea della ius corrigendi, quindi l'idea che il padre famiglia avesse potere e diritto sulla moglie e sui figli. Quindi questo, come dire, che veniva sancito anche a livello sociale, era un demandare da parte dell'autorità, diciamo nazionale, delle autorità istituzionali, il redimere la moglie e i figli.
Ma questo non c'è più adesso.
Questo non c'è più, però comunque in realtà il codice Rocco viene da quel tipo di veniva da quel tipo di ordinamento.
Quindi è un'impronta
che noi in realtà in qualche modo ci portiamo ancora dietro. Certo, non esiste più formalmente, però ricordiamo che il delitto d'onore è stato comunque certo. Come dire,
senti Stefania, il lavoro che hai fatto tu è un lavoro difficile, vero? Perché qualcuno non ha potuto collaborare con te.
È un lavoro nel quale alcuni familiari si sono rifiutati di essere intervistati, qualcuno è stato intervistato e poi ha deciso di lasciare. C'è un'idea che purtroppo viene dalla televisione e che è stata avanzata da qualcuno, che io dovessi pagare per le interviste. Perché proprio purtroppo alcune trasmissioni che vengono anche indicate dall'ordine dei giornalisti in un rapporto che è stato fatto qualche anno fa sono delle trasmissioni che insistono sulla pornografia del dolore e che pagano le testimonianze di persone che vivono il dolore sulla propria pelle e che magari nei momenti in cui vanno, come dire, sono anche in una fase difficile della loro vita. Quindi è stato sicuramente un lavoro difficile in questo senso, è stato difficile trovare le persone da intervistare, sì.
Allora, le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta, le fotografie di Stefania Prandi organizzate da Libere Sinergia e Giulia Giornaliste, alla Biblioteca Sormani, che è aperta anche oggi tutto il giorno, e a Milano, in corso di Porta Vittoria al 6 fino al 25 di maggio.
E io allora segnalo, Titti, perché me l'hanno segnalato, ah, e sì, lo faccio mentre tu sei qua, che a Trieste, al Magazzino delle Idee, c'è una mostra che mi è parsa curiosa, lo diciamo fuori onda.
Sempre che riguarda le donne.
Sempre che riguarda le donne, esatto. Si intitola Io non scendo, storie di donne che salgono sugli alberi e guardano lontano. È una mostra che raccoglie più di 200 ritratti di donne sugli alberi. Sono fotografie anonime dalla fine dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento. Così ci sembrava carino.
A dove? Aspetta,
raccontare
a Trieste,
anche questo.
Dove?
A Trieste, al Magazzino delle Idee.
Allora, non vorrei che dovessimo tutte quante salire sugli alberi per sottrarci da violenze.
Ma poi da lì cadiamo in modo più pesante su chi ci vuole aggredire, capito? Cioè, è anche una tecnica. Grazie Tiziana Ricci,
ciao.
Più tardi con i tuoi girasoli. E per noi è arrivato il momento di ritrovare il nostro Luca Crovi, che oggi ci porta a Napoli.
Napoli ha sempre avuto un rapporto con la morte speciale. Forse per questo ha sempre avuto un rapporto davvero incredibile con il crime, che è la letteratura che parla di morti ammazzati e di indagini sui colpevoli. A Napoli i vivi adottano i morti da secoli, a Napoli i morti parlano ai vivi in sogno e quando un defunto dà i numeri giusti vanno subito giocati al lotto. A Napoli le case sono abitate da Monacelli, ma anche da altri spiriti e il commissario Alfredo Ricciardi, creato da Maurizio De Giovanni, non è un caso che senta le ultime voci delle persone decedute per morte violenta. Gli antichi sostenevano persino che proprio sotto la città partenopea ci fosse una porta speciale che portava direttamente all'Ade. Ma il rapporto con la morte a Napoli non è solo metafisico e scaramantico, ma è anche sociale e fisico. Per scoprirlo vi invito a venire al Festival del Giallo della città di Napoli, che si terrà alla Floridiana dal 24 al 28 di maggio. Ci saranno un sacco di ospiti, da Maurizio De Giovanni a Massimo Carlotto, a Valerio Varesi, a Bruno Morchio, e un sacco di spettacoli, compresa un processo in diretta ad Agatha Christie, accusata da una parte di plagio e dall'altra di aver scritto forse delle opere con un pizzico di punta di racconto razzista. Ma per parlare di Napoli forse dovrei spiegarvi anche che è appena uscito un libro molto bello che si chiama Storia del giallo a Napoli, pubblicato da Homo Scrivens, scritto da Ciro Sabatino. In questo libro scoprirete che il rapporto con la morte a Napoli non è solo metafisico, ma è reale. Il poeta tedesco John Wolfgang von Goethe, in una lettera che scrisse il 2 marzo del 1787 e che entrò a far parte del suo viaggio in Italia, diceva: della posizione della città e delle sue meraviglie, tanto spesso descritte e decantate, non farò motto. Vedi Napoli e poi muori, dicono qui. Anche a me qui mi sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due. O ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso. Quindi per tanti di questi motivi, i gialli e i noir hanno trovato un terreno fertile a Napoli, cari amici di Radio Popolare. Lì sono nati per la prima volta in Italia, sì, perché i primi interpreti del giallo in Italia sono proprio napoletani. Potrei citarvi Francesco Mastriani, ma potrei citarvi anche Matilde Serao, potrei raccontarvi che Emilio De Marchi è ambientato proprio a Napoli, pur essendo lombardo, il suo cappello del prete. E a Napoli si sono sviluppati e diffusi tutti i crime possibili. Questo lo scoprirete all'interno della Storia del giallo a Napoli, firmata da Ciro Sabatino, pubblicata da Homo Scrivens. Emilio De Marchi, quando scelse l'ambientazione napoletana, lo fece per raccontare il lato oscuro della corruzione e della speculazione ecclesiastica. Alexandre Dumas, a Napoli, riscrisse i delitti della Morgue di Edgar Allan Poe, proprio durante il soggiorno che ebbe la possibilità di fare dopo lo sbarco dei Mille, nel periodo in cui divenne direttore anche dei musei napoletani. E Mastriani e Matilde Serao divennero i primi cantori del Ventre Nero di Napoli. Quest'ultima dedicò al primo e seguente corsivo che apparve sul Corriere di Napoli nel 7 gennaio del 1891. Tutti sorrisero quando Mastriani, nel solo momento di orgoglio della sua umile esistenza di romanziere, scrisse di aver voluto prima di Emilio Zola fare il romanzo popolare, verista, come si diceva. Tutti sorrisero alla spacconata del povero Don Chisciotte e della romanzeria napoletana, ma egli non aveva assolutamente torto. Aveva torto di volersi misurare con Emilio Zola? Ma no, ma attraverso tutta la retorica delle sue idee, delle sue narrazioni, attraverso quel concetto ristretto del bene e del male, fiorisce una certa verità popolare che sarà poi il punto di partenza onde i sociologi e gli artisti trarranno il grande materiale del romanzo napoletano. piccola verità popolare, invero, è che consisteva nelle bettole, in quei luoghi dove spesso accadono i crimini e si sviluppano. Per il romanziere fotografare quella realtà è fotografare quello che lo circonda e diventare interprete di quello che sta accadendo. Le storie gialle ambientate a Napoli raccontano la città, raccontano un contesto, raccontano emozioni, passioni e sentimenti forti e che talora esplodono in violenza. Volontariamente per i vicoli partenopei ha fotografato delitti e crimini a Tirio Veraldi, ispirandosi alla scuola Hard Boiled di Dashiell Hammett che per anni aveva tradotto. Maurizio De Giovanni ha confessato in un'intervista qualche anno fa: per raccontare Napoli ci sono due strade, o ti metti a confutare uno a uno gli stereotipi che la riguardano, oppure semplicemente scegli di affacciarti alla finestra e descrivere quello che vedi. La realtà è che Napoli ospita tutti i punti di vista possibili. È corretto raccontarla come fa Comorra, è corretto raccontarla come fa l'amica geniale ed è altrettanto corretto raccontarla partendo dal centro storico come faccio io con i Bastardi o ricostruendo la città in un'altra epoca come ho fatto con la saga del commissario Ricciardi. Ma se volete ricostruire la storia di Napoli e delle storie che ne hanno raccontato i crimini, le passioni e anche i delitti, il libro che fa per voi è Storia del giallo a Napoli, pubblicato da Homo Scrivens, scritto da Ciro Sabatino, che non casualmente è anche il direttore artistico del Festival del Giallo di Napoli, che si terrà alla Floridiana dal 24 maggio al 28 di maggio. Se ci siete, vi aspetto a Napoli, mi raccomando.
Grazie, grazie Luca Crovi per questa nuova puntata di Giallo Crovi che ci ha portate a Napoli e adesso invece ci spostiamo a Como per la nostra rubrica dedicata ai bambini e alle bambine, sempre però con un occhio a quegli eventi che possono rendere felici anche chi ha il compito di accompagnare queste creature nel mondo. Oggi quindi andiamo a Como per una nuova edizione di Bellezze Interiori. Con noi in collegamento c'è Andrea Parodi, bentornato a Radio Popolare, ciao!
Ciao, ciao Elena, ciao a tutti.
Ciao, 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 è sempre un piacere averti qui per raccontare questa edizione di Bellezze Interiori. Raccontiamo che cos'è, poi veniamo a dire del laboratorio per i bambini e le bambine.
Sì, siamo alla sesta edizione di Bellezze Interiori, è un festival che apre i giardini segreti di ville normalmente chiuse al pubblico, dà la possibilità di visitare questi luoghi e di dove il pubblico non troverà soltanto la bellezza di questi giardini, ma anche del tanti tanti eventi musicali, degustazioni di vino, cioccolata, pane, eccetera, eccetera. E c'è anche un bellissimo laboratorio per i bambini domani pomeriggio alle 3:30 nel giardino pensile della prefettura, anche questa normalmente non visitabile. C'è un'installazione con le opere dell'artista e filmmaker Tommaso Lipari e c'è un laboratorio dal titolo Fantasmagorico racconto dedicato ai bambini.
Bellissimo. Allora io ricordo www.bellezzeinteriori.it è il sito internet su cui trovate tutte le informazioni, un laboratorio per bambini, moltissime cose invece per tutto il pubblico.
Sì, dicevamo, soprattutto tanta musica, ecco. Siamo nel vivo adesso, il festival a Como è cominciato questa mattina, si è sviluppato anche con degli eventi diffusi nei giorni scorsi, avrà una coda poi il 25 di maggio, sabato 25 di maggio saremo alla Villa Argenta di Ficino Ferenza col cantautore David Ford che arriva dall'Inghilterra alle 18, ma oggi appunto siamo nel clou, questo pomeriggio suoneranno i Salute Umana con un omaggio a Fabrizio De André, accompagnati anche da Alex Kid Gariazzo che è il chitarrista e cantante della Travis Blues Band che quest'anno festeggia i 50 anni di attività. Loro saranno nella bellissima Villa della Gaglietta, anche questa tutta da scoprire, e poi a seguire alle 18 nel chiostro del Liceo Gaglio ci sarà un omaggio a Tom Petty, una delle icone del rock mondiale, sempre con Alex Gariazzo e con due cantautori che arrivano dall'America, Jefferson Hammer da New York e Johnny Iron da Boston. Johnny è il nipote di John Steinbeck, lo scrittore, ed è sposato con Sara Lee Guthrie, che è la nipote di Woody Guthrie. Quindi un bel pezzo della letteratura americana. E loro saranno la colonna sonora di questo incontro finale della giornata di oggi dedicato a Tom Petty con i giornalisti Mauro Zambellini e Marco Denti del Buscadero, che presenteranno proprio un libro dedicato a Tom Petty. Gli appuntamenti musicali del pomeriggio, ma ci sono tante visite guidate, dicevamo degustazioni di vino, pane, cioccolata e poi si continua domani mattina. si comincia alle 9.30 con uno yoga musicale con una cantautrice americana di Nashville, Aileen Rose, che nel pomeriggio farà anche un concerto, ma la mattina terrà questo inedito yoga musicale dove suo marito Rich Gilbert, che è uno dei più grandi chitarristi americani, suonerà la pedal steel guitar e la accompagnerà. Quindi uno yoga, yoga, musica e anche una sorta di lezione di inglese, perché lei parla inglese. E a seguire alle 11 ci sarò io con Raffaele Kohler alla tromba, lo stesso Rich Gilbert alla chitarra e Riccardo Maccabruni alla fisarmonica. Faremo un omaggio ai cantautori italiani, Guccini, De Gregori, De André, qualche canzone originale, tutto rivisitato un po' in salsa Tex-Mex, grazie un po' alla tromba mariachi di Raffaele. Saremo a Casa Nazareth, che offrirà anche un brunch a tutti i partecipanti, a tutto il pubblico. Si prosegue poi nel pomeriggio, alle 2 c'è un appuntamento dedicato alla rivista Buscadero col direttore editoriale Guido Giatti, a seguire il concerto di Beatrice Campisi e Aileen Rose con la matrice della Sicilia, perché Aileen è americana ma arriva la sua famiglia arriva dalla Sicilia, così come la giovane cantautrice Beatrice Campisi. E sempre al Gaglio, dove ci sarà questo concerto, l'appuntamento forse più atteso con James Maddo, che è cantautore di Leicester, che vive però a New York, e da New York arriva con Brian Mitchell, che 2 settimane fa era sul palco con Bruce Springsteen e John Mellencamp, e con loro il chitarrista di Francesco De Gregori, Alex Valle. Chiuderemo su una meravigliosa terrazza del Palazzo Nova Comum, con lo Stadio Senigallia e il lago alle spalle, col concerto di Jesper Lindell, cantautore meraviglioso di Stoccolma. In tema Svezia, ecco, ricordo anche che oggi è possibile visitare la Pinacoteca a Como, sempre col biglietto di bellezza interiore, un biglietto che costa soltanto 12 euro e dà la possibilità di accedere a tutti questi eventi, alle degustazioni, a tutto quello che vi sto raccontando, ma che trovate chiaramente in maniera più approfondita sul sito bellezzainteriori.it, dove è possibile anche acquistare il biglietto. C'è anche la biglietteria attiva qui in Via Natta. Dicevo della Pinacoteca, che ospita la mostra di 2 favolosi artisti svedesi, una pittrice dalla Lapponia e Lars Lerin, che è uno degli artisti di punta proprio scandinavi. E oggi, per stare a tema, ci sarà un altro cantautore da Malmo, che alle 15 suonerà un set di canzoni proprio in svedese nel chiosco della Pinacoteca.
Quante cose, grazie mille Andrea Parodi.
Grazie.
A risentirci presto.
Ciao.
Ciao. Andrea Parodi ha in serbo delle altre sorprese poi che ci racconterà in onda più avanti per le prossime settimane. Non vi anticipo niente, ma lo risentiremo sicuramente. Siamo proprio vicinissime alla pubblicità, ho tempo però ancora per un paio di segnalazioni che vi voglio fare. La prima riguarda la festa a Casa Emergency, che è qui a Milano in via Santa Croce, perché proprio 30 anni fa, il 15 maggio 1994, nasceva Emergency, e quindi domani c'è una grande festa, domani domenica 19 maggio, una grande festa per festeggiare appunto questi 30 anni. Si parte alle 11 del mattino, si va avanti fino alle 23 di sera, ci sono diversi incontri, musica, teatro, informazione, vi dico, non so, alle 17.30 ci sarà Vera Gheno, sociolinguista, che chiacchiera insieme al nostro Claudio Iampaglia. Poi più tardi ci sarà uno spettacolo di Davide Nia, alle 20.30, e poi la sera alle 21.30 c'è la nostra Miss in Red e si balla con lei, quindi festa di Emergency. E poi, sì, faccio tempo a dirvi anche quest'altra cosa, che l'Ampi di Gaggiano ha organizzato, in occasione del centenario dell'assassino di Matteotti, un evento, un incontro. Ci sarà Alessio Lega, che presenterà in anteprima lo spettacolo di Musiche e Parole, ma non l'idea, è il titolo di questo spettacolo. L'appuntamento è per oggi, sabato 18 maggio alle 21 all'auditorium di Gaggiano, che è in piazza Dacò. Adesso più tardi altre segnalazioni, più tardi cinema, circo e una puntatina nel Medioevo. Prima però la pubblicità. Times, Radio Popolare, Elena Mordiglia ancora con voi per quest'ultima mezz'ora di trasmissione. Allora, Max mi segnala che a Cinisello Balsamo arrivano 2 giorni per scoprire l'importanza delle api tra degustazioni di miele e laboratori speciali oggi e domani. È un evento gratuito, non so molto di più, so solo questo che mi scrive Max, ma se siete dalle parti di Cinisello magari potete provare ad approfondire. E poi vi segnalo anche invece una cosa che è organizzata dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano. È una giornata di attività che illustrano invece le ricerche sulle piante. L'organizza la Facoltà di Agraria e oggi dalle 14 alle 18 in via Celoria 2 qui a Milano naturalmente. E il titolo di questa iniziativa è Seminiamo, ricerche dedicate alle piante, alla loro diversità e bellezza, ed è rivolto naturalmente a tutte e a tutti, ma in particolare agli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie. È arrivato il momento per noi di spostarci a Cannes insieme alla nostra Barbara Sorrentini, che so che poi avrà un ospite per noi.
Buongiorno Elena, buongiorno a chi è all'ascolto, un buongiorno soprattutto da Cannes, dalla 77esima edizione del Festival. In questi giorni ve ne abbiamo parlato tanto, vi abbiamo fatto i resoconti, la cronaca, le recensioni, le opinioni sui film visti in concorso, soprattutto nel concorso, insomma quelli che corrono per la Palma d'Oro. Potete riascoltare i podcast sul sito di Radio Popolare, perché ne abbiamo parlato a Cult, GR, a Playground. Ne parleremo oggi anche a Chassis alle 14. In diretta da qui con le voci, la voce di Meryl Streep, la voce di Pierfrancesco Favino che è in giuria, la voce di Lea Seydoux che è attrice nel film di apertura di Quentin Dupieux, il secondo atto, insomma, e altre voci. Però qui a Good Times vi propongo l'intervista a Roberto Minervini, che ha presentato in concorso alla Quinzaine des Cinéastes il suo film I Dannati, film che sta arrivando nelle sale. Infatti questa sera alle 19.30 lui sarà all'Anteo Palazzo del Cinema a presentarlo e a parlare col pubblico, ascoltare le vostre domande. Quindi se volete andarlo a vedere vi faccio sentire un'anticipazione. Lascio la parola a Roberto Minervini su questo suo film, che è un film di guerra, però ci racconta lui come. Un saluto a tutti e a tutte, vi aspetto alle 14 con Chassis. Ciao.
Roberto Minervini a Cannes con il film I Dannati. Io mi soffermo proprio sul titolo, perché dal titolo poi è difficile immaginare cosa succeda nel film.
Sì, Dannati come condannati, cioè questa è un film su un'America sul nascere, dove alcune idee, ideologie, credo erano ancora di difficile digeribilità. Quindi questo nel film è presente, il discorso anche sulla causa giusta della guerra, persino sulla causa divina, ma quello che mette tutti d'accordo è proprio l'essere in guerra come condizione esistenziale, quasi senza uscita, una condizione di condanna.
Anche in questo film, pur essendo di finzione, c'è il tuo sguardo un po' antropologico e documentaristico su quello che racconti. Immagino che ci sia stata una preparazione.
C'è una preparazione personale che ho sempre fatto, una ricerca che è durata anni anche sulla guerra di secessione americana e sui parallelismi tra la guerra di secessione e altri momenti della storia bellica americana fino ad arrivare a quella attuale. Dal punto di vista metodologico la scelta è stata quella di sradicare questi personaggi dai loro luoghi di appartenenza e abbandonarli per 2 mesi nel Montana, abbandonarli affinché loro potessero attingere solo da loro stessi, anche da loro idee preconcette sulla storia, per poi andare a riscrivere o a scrivere i loro personaggi. Quindi il cinema, questo è fondamentalmente d'esperienza, quindi si ricollega ai miei film precedenti, è un'esperienza diretta dove non esiste una scrittura, non esistono delle certezze, sappiamo da dove partiamo ma non sappiamo bene dove arriviamo.
In che luogo avete girato?
Nelle valli di Helena, nel Montana, fino ad arrivare alle montagne di Butte, sempre nel Montana, spingendoci poi ai confini con il Canada.
Con gli attori come hai lavorato? Perché quando si dice film di guerra Stati Uniti si pensano ai film di guerra degli Stati Uniti, chiaramente questo è uno sguardo diverso ed è l'originalità di questo film. Qual è stata l'interazione con loro?
Metodologicamente il mio modo di lavorare non è cambiato, quindi esistono dei momenti di riflessione conviviali ai quali ci si prepara alle riprese discutendo e dibattendo su alcuni degli argomenti poi vicini, che i personaggi sentono come vicini a loro, pur non essendo non trattandosi di documentario, qui si parla, si dialoga non solo con il genere del cinema di guerra, ma anche con la guerra stessa e anche con l'esperienza di essere americani di frontiera, perché molti di questi cittadini americani vivono in terre un po' al margine del mainstream americano. Che significa dialogare col cinema di guerra? Significa mettere in discussione dei precetti dei war movies, la giusta causa, la ricerca della giusta causa, che anche giustifica il contrattacco, la vendetta, quindi l'idea di vittoria e sconfitta, di uscirne vittoriosi, così come quella mascolinità muscolare che è sempre rappresentata nei film, mascolinità che ho sempre messo in discussione un po' in tutti i miei film, è un po' uno degli assi portanti della mia cinematografia.
C'è ovviamente uno sguardo sull'oggi, credo che venga fuori molto a livello etico e morale il tuo punto di vista.
Io mi sono spostato in America 10 mesi prima della caduta delle Torri Gemelle, che hanno giustificato poi la politica estera di guerra del governo Bush del tempo. Io sono conosciuto l'America in guerra, il che dal punto di vista etico, così come quello politico e propriamente umano, è stato estremamente traumatizzante, continua a turbarmi. E poi si arriva ad oggi a consuntivo, quindi è un percorso personale che a consuntivo mi porta ad oggi, dove l'America si trova al centro dei dibattiti sulle ragioni dei conflitti bellici che ci circondano, in Ucraina, tra Israele e Palestina, e l'America che fa ad ago della bilancia in entrambi i conflitti. Quindi la cosa che più sconcertante è vedere come la sfiducia totale di una certa America nei confronti di istituzioni poi non si traduce nella stessa fiducia quando l'argomento è la guerra. In quel caso la fiducia è cieca, la guerra è sacra e le scelte del governo americano dell'intervento, di intervenire o meno in guerra, sono intoccabili e sono giuste a prescindere. Questo è qualcosa che viverlo in prima persona da americano d'adozione è incomprensibile.
L'intervista di Barbara Sorrentini a Roberto Minervini, che è regista e ha un film in questo momento al cinema che si intitola I Dannati. Marco mi chiede il titolo di questo pezzo, Makeba. Naturalmente è in corso Piano City in questo fine settimana e sono tantissime le cose in programma. Tra tutte io vi segnalo il concerto di Gaetano Liguori, che sarà domani, domenica 19 maggio, alle 15:40 alla Gamma, al piano Giardino, e vabbè, Gaetano Liguori lo conoscete benissimo, e pianista, ha viaggiato molto e tra i suoi viaggi ha viaggiato anche in Palestina, e proprio alla Palestina e a quello che sta accadendo è dedicato il concerto di Gaetano Liguori di domani, che si intitola appunto Gli alberi di Gaza. E con questo passiamo alla nostra rubrica La poltrona, dove oggi troviamo una voce ben nota qui a Radio Popolare, un artista di strada, un attore, Alessandro Vallin, in arte Pallino, possiamo dirlo. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Eccomi. Ciao. Allora, i nostri compiti prima di tutto, perché poi parliamo di una cosa che stai organizzando, a cui parteciperai, che è in scena oggi ad Arese. Però prima il libro che ci consigli qual è?
Io ne ho tirati fuori un po' di libri.
È solo uno, cioè la regola è uno.
Va bene, la regola è uno, ok. Allora, no, io sono un lettore un po' pigro, lo ammetto, però poi quando parto, insomma, vado alla grande, però all'inizio faccio un po', mi devo fare proprio invogliare. Senti, io ho tirato fuori un libro che ho letto tantissimi anni fa, e ho scelto questo perché è un po' legato al circo, che è lo Zen del Juggling. Juggling vuol dire giocoliere in inglese. È un libro, l'unica che non so se si trova più, era per Stampa Alternativa di Dave Finnegan, ed è il racconto di questo gruppo di giocolieri che vanno da un, tra virgolette, santone che gli fa fare questo percorso spirituale legato alla giocoleria, un po' alla Kill Bill, cioè ci sono queste persone che vanno in questo monastero e attraverso la giocoleria ricercano se stessi. Insomma, l'ho letto tanti anni fa e per me è stato molto interessante. Sicuramente un po' di nicchia come lettura, però per me lo può leggere anche un non giocoliere, ecco, non è solo...
Sì, guarda, non so se sto controllando così, attualmente non lo vedo disponibile, però magari usato si trova. Zen del Juggling di Dave Finnegan.
Dave Finnegan è stato tradotto in italiano, cioè anche in inglese, stampa alternativa per diciamo la traduzione in italiano.
Vedi che chicche, cioè, questa è una rubrica che a me piace moltissimo, La poltrona, perché veramente vengono fuori da libri, tipo qualcuno una volta ha consigliato la Bibbia, però fino invece a cose veramente...
Questo è un po' la Bibbia del giocoliere.
La tua di Bibbia. Senti, non c'è bisogno di santoni per sapere che oggi ad Arese sarà una giornata veramente divertente. Che cosa succede?
Sì, no, io sono ancora in costume e sudato perché abbiamo iniziato stamattina e stamattina mi sono esibito io.
Eh beh, tipo, per cominciare in bellezza.
Per cominciare in bellezza, ce la faccio ancora, dai.
Allora, il festival di cui stiamo parlando, il festival di circo e teatro di strada, si intitola Camera d'aria. Che cosa è previsto per questo pomeriggio? Ormai, insomma, ci avviciniamo all'ora di pranzo.
Pomeriggio e sera, sì, è un piccolo festival di una giornata sola, che poi introdurrà il nostro festival principale, che è Circonferente, che però ne parliamo magari più avanti.
Sì, certo.
Infatti oggi pomeriggio abbiamo uno spettacolo alle 18 in piazza del municipio, tra l'altro una piazza dalla chiesa, una piazza appena stata rifatta, e perciò è un bel luogo, e abbiamo uno spettacolo di clownery con Demenzio Clown, che io direi che il nome dice già tutto.
Sì, decisamente.
E poi stasera invece abbiamo una compagnia catalana, mm-hmm, che viene direttamente dalla Spagna, Uta Circ, abbiamo uno spettacolo trapezio, scala d'equilibrio, insomma uno spettacolo molto, molto, molto grande, molto complesso, sperando di riuscire a farlo all'aperto. Adesso stiamo nel pomeriggio, decidiamo, però io darei comunque come indicazione la piazza 11 settembre, anche perché se crociamo le dita, speriamo di no, ma dovesse piovere, ci spostiamo in una palestra che è lì a un minuto, perciò insomma è abbastanza semplice.
Senti, ci sono delle informazioni online che si trovano?
Sì, certamente, sul sito duettiemezzo.it oppure sul sito del Comune di Arese.
Bene, allora ci saremo, ci vediamo ad Arese.
Vi aspettiamo, e poi vi aspettiamo a Circonferenza a metà giugno, che appunto ne parliamo più avanti, che lì è un po' più complessa.
Eh sì, come no, ci sentiamo più avanti per Circonferenza, è un appuntamento che seguiamo tutti gli anni, quindi sicuramente anche quest'anno. Grazie Alessandro Vallin per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
Ciao, anche a te, buon divertimento. L'avevamo detto in apertura, nell'ultima parte di trasmissione facciamo un viaggio temporale, andiamo fino al Medioevo e ci andiamo però con una guida che ci racconta quello che succede in questo fine settimana a Milano. Lei è Marina Giani, professoressa del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università di Milano. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, benvenuti, grazie.
Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi e domani Medioevo a Milano, intanto perché? Perché quali sono gli elementi di interesse del Medioevo oggi? È una domanda che su cui potremmo tenere un corso universitario, invece abbiamo solo pochi secondi.
Sì, allora, noi come professori universitari, docenti universitari, ci siamo resi conto che c'è un po' un pregiudizio negativo diffuso nei confronti del Medioevo come epoca buia, oscurantista. In realtà quello che vogliamo fare oggi è proporre alla cittadinanza, ai turisti, a chiunque voglia venire a trovarci, alle scuole, un Medioevo che non ci si aspetta, quindi un Medioevo luminoso in diversi aspetti, quindi rispetto alla condizione femminile, rispetto alla cultura e anche alla disinibizione a volte della letteratura latina medievale. E quindi per fare questo proponiamo più di 40 attività diverse, concentrate su due giorni, oggi e domani, che sono attività tutte interattive, quindi sia conferenze frontali, sia anche attività che coinvolgono il pubblico, quindi giochi, quiz, mostre interattive, video, podcast, quindi un Medioevo ma contemporaneo, smart.
Diamo il sito di riferimento, dov'è che troviamo tutto il ricco programma?
Allora, il programma si trova sui social, diciamo tramite le nostre pagine social, poi potete accedere al sito. La pagina Instagram ci trovate come Il Medioevo di Unimi, stessa cosa Facebook, Il Medioevo di Unimi.
Ecco, abbiamo detto che appunto le attività sono molte, anche molto diverse tra di loro, ci sono dalle rappresentazioni teatrali, le letture, l'abbiamo citate, anche i podcast, insomma c'è veramente di tutto. Dove si svolgono gli eventi? Perché anche lì avete coinvolto luoghi diversi.
Sì, allora si svolgono le attività di oggi, del sabato si svolgono nelle due sedi storiche dell'Università degli Studi di Milano, ossia abbiamo dovuto fare un cambio di programma all'ultimo a causa dell'occupazione della sede di Festa del Perdono. Quindi ci trovate in Santa Sofia, che si trova a 5 minuti a piedi da Festa del Perdono, quindi via Santa Sofia 9 e via Sant'Antonio 5. Le attività invece di domani sono sparse sul territorio cittadino, perché abbiamo coinvolto anche altri enti, ossia il Castello Sforzesco e il Museo Archeologico, oltre al Museo Antropologico delle Scienze Umane. Quindi domenica saremo al Castello Sforzesco e al Museo Archeologico con conferenze, giochi e altre rappresentazioni.
Proviamo a fare un paio di esempi proprio di... Sì, prego Marina.
Dimenticavo, scusate, anche la Biblioteca Ambrosiana. C'è una mostra, certo, di manoscritti aperta sia oggi sia domani.
Certo. E proviamo a citare un paio di eventi, magari curiosi, negli ultimi due minuti che ci restano.
Sì, allora, uno dei nostri eventi di punta è Stai fermo un girone, che è un gioco ricalcato sul modello del gioco dell'Oca, che riguarda però l'inferno dantesco, in cui il pubblico può cimentarsi, può partecipare rispondendo a delle domande, a dei quiz sull'opera di Dante, sulla commedia dantesca, e vincere anche dei premi. Saranno libri, agende, borse, shopper, per mettere alla prova un po' le conoscenze magari immagazzinate al liceo e mai più tirate fuori. Un'altra interessante attività che proponiamo è oggi pomeriggio, questa dislocata sempre per i recenti avvenimenti in via Mangiagalli, si tratta si intitola Le indagini del cattelano ed è la messa in scena di un'autopsia medievale, quindi da parte di un medico medievale, un cattelano appunto, eseguita su un manichino realistico, rievocazione dell'autopsia eseguita sul cadavere del duca di Milano, Francesco Sforza, assassinato in circostanze misteriose, a cui parteciperà anche la dottoressa Cristina Cattaneo, tra l'altro.
E allora, tante cose che potete trovare in questo fine settimana medievale. Io ringrazio moltissimo la professoressa Marina Gianni per avercele raccontate, e allora anche a voi buon divertimento, buon festival. È la prima edizione di questa iniziativa?
È la prima edizione, sì. Nelle nostre intenzioni vorremmo farla diventare un'iniziativa biennale, quindi a cadenza biennale, si svolgerà ogni 2 anni.
Grazie ancora.
A voi per lo spazio concesso.
Grazie, è stato un piacere. E allora, se andate in statale, oltre ad andare naturalmente a fare un salto in via Festa del Perdono, dove ormai dal 10 di maggio, se non sbaglio, sono state piantate le prime tende per l'intifada studentesca milanese, passate da lì e poi fate un salto al Medioevo. Questo era per ricordarvi perché appunto alcune delle iniziative sono state spostate, ma perché appunto è ancora più interessante andare in via Festa del Perdono proprio adesso. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Times. Io vi ricordo ancora una volta la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Scrivetemi insomma le iniziative che vi stanno a cuore. Andrea ad esempio mi aveva detto su Telegram che oggi c'è un apericena con tributo a Pino Daniele e all'Arci Grossoni alle 19:30, e però insomma son tante le cose che accadono in questi fine settimana. Naturalmente appena esce un po' di sole e poi figurati, tutti si mettono a organizzare qualcosa, giustamente, quindi sono periodi pieni. Scrivetemi magari con un po' di anticipo, così ci organizziamo, e comunque appunto la redazione culturale di Radio Popolare poi sceglie in sindacabile giudizio di che cosa parlarvi in quest'ora e mezza insieme. mordiglia@radiopopolare.it però è la mia mail, quindi scrivetemi, che così vediamo insieme come possiamo segnalare gli eventi che vi stanno a cuore. Allora, un buon fine settimana a tutte e a tutti da Elena Mordiglia, e a presto, ciao!